questa sera abbiamo scelto come profeta del nostro tempo la figura di padre David Maria Turoldo. Il cardinale Carlo Maria Martini definiva padre David Maria Turoldo così: profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, uomo di Dio, amico di tutti gli uomini. A parlare qui questa sera c'è padre Riccardo Perez, lo ringraziamo. Avremo modo anche di ascoltare delle poesie e degli interventi di padre David Maria Turoldo. Abbiamo invitato Gabriele che leggerà, lui fa la professione l'attore. Quindi lascio la parola a Gabriele.
Buonasera innanzitutto, grazie per la presentazione a Don Claudio. Allora, di padre David Maria Turoldo, mentre il silenzio fasciava la terra, mentre il silenzio fasciava la terra e la notte era a metà del suo corso, tu sei disceso, o verbo di Dio, in solitudine e più alto silenzio. La creazione ti grida in silenzio, la profezia da sempre ti annuncia, ma il mistero ha ora una voce, al tuo vagito il silenzio è più fondo. Eppure noi facciamo silenzio, più che parole il silenzio lo canti, il cuore ascolti quest'unico verbo che ora parla con voce di uomo. A te, Gesù, meraviglia del mondo, Dio che vivi nel cuore dell'uomo, Dio nascosto in carne mortale, a te l'amore che canta in silenzio.
E noi cantavamo queste parole di padre Dario Turoldo a Roma, quando ero studente di teologia, proprio la notte di Natale. Quindi per me questa poesia mi fa venire in mente delle belle celebrazioni a Roma il 24 dicembre, proprio con queste parole di David Turoldo, per cui fra i tanti motivi che ho per ringraziarlo come fratello dello stesso ordine, ma soprattutto come credente, anche questa capacità che lui aveva di rendere così lirica la parola e così anche toccante, pensare a un Dio che entra nella storia con questo silenzio, un Dio che quando nasce nella carne di un uomo lo fa nel più completo anonimato, nessuno se ne accorge. Penso che questa sia la grandezza di quel Dio nel quale noi crediamo, che approfitta di quello che magari non è così apparente o che non si fa sentire, ma come appunto cantava padre Davide, per poter arrivare nel più profondo del cuore di ogni persona. Quindi queste parole, ringrazio chi ha scelto questa poesia perché mi ha fatto venire in mente appunto la notte di Natale al collegio di Roma quando eravamo studenti di teologia e si cantava, lo si canta, è stata musicata anche questa poesia molto bella da appunto da proclamare nella vigilia del Natale. Ecco, io farò una brevissima riflessione sulla... quelli sono i testi del lettore, lo ritrovo, scusate. Partendo dal... già Don Claudio accennava le parole del cardinal Martini, presentando padre Davide come un disturbatore delle coscienze, un'espressione molto bella, molto ben azzeccata, e con quest'altra ulteriore indicazione: poeta e profeta, uomo di Dio e amico di tutti gli uomini. Ecco, a 100 anni della sua nascita stiamo ancora in questo centenario celebrando proprio la presenza, la vita di Davide Turoldo. Queste parole continuano ad essere la presenza, soprattutto di padre Davide, molto incisiva nella nostra realtà odierna. Quando pensiamo a questo uomo, il coraggio che ha avuto di mettersi sempre dalla parte degli ultimi e soprattutto per come ha fatto capire agli altri la ricchezza della sua umanità, e lo ha fatto anche attraverso questo suo amore alla parola, alla scrittura, come appunto io cercherò di farvi conoscere in questo spazio di tempo che ci siamo dedicati. Quindi penso che questa sia una descrizione molto azzeccata di Davide, questa sfida, pensare ai tempi che corrono, dove, ecco, altro che essere disturbatori delle coscienze, si cerca un po' quasi a svuotare le coscienze, lasciando cadere tutto in una forma di individualismo e di mancanza di solidarietà, e soprattutto in questa mediocrità che lascia tutto così vacuo, così grigio, riprendere questa sfida di un uomo come Turoldo, che ha saputo appunto mettersi con questo suo atteggiamento di disturbatore dalla parte degli ultimi, come voce di Dio, come uomo di Dio, amico di tutti gli uomini. Quando padre Davide nel 1934 prese l'abito dei servi di Maria, lo racconta un suo caro amico Camillo Tepiaz, lui mutò il nome, si usava quella volta di cambiare il nome quando uno professava in un ordine religioso, lui mutò il suo nome di battesimo, lui si chiamava Giuseppe, e prese il nome di Davide. È importante anche questa sua scelta del nome, che è rimasto così, conosciuto da tutti, un passaggio verso l'Antico Testamento ricordando il grande personaggio, questo re leggendario, il re Davide, un re che era famoso sia per la sua capacità anche lirica, con l'arpa, componeva i salmi, ma allo stesso tempo un re che usava molto bene la fionda per colpire il Golia, i giganti. Quindi sembra che padre Davide, prendendo questo nome, abbia fatto una rincorsa per partire con molta più, così, molto più impetu nella storia, sapendo che le sue armi sarebbero state, come per il re Davide, l'arpa, i salmi, questa sua lirica, ma allo stesso tempo questa capacità di saper usare la fionda con la parola per colpire appunto tanti altri Golia che si sarebbero presentati lungo la sua strada. E anche Davide Turoldo, come quel re Davide, proveniva da una fanciullezza che era stata trascorsa sui monti friulani a pascolare con le pecore, queste campagne, questa vita attorno al fiume Tagliamento, dove lui ha imparato, in mezzo a una natura così anche ricca ma così anche dura, a maturare la propria fede, e questo l'ha permesso durante la sua vita di diffidare, ecco, questa è stata un po' la prima indicazione buona che noi troviamo in padre Davide, a diffidare da una chiesa troppo forte, troppo sicura di sé, l'esperienza che lui ha fatto anche come pastore, come uomo di campagna, diffidare da una chiesa troppo sicura di se stessa, e lui più attento e più attratto da una chiesa debole, una chiesa leggera, che non fosse mai fine a se stessa, che fosse fondata, come lui ha cercato di far comprendere attraverso il suo servizio, fondata sul Vangelo e non sulla dottrina. Perché vedete, questo è stato il grande scempio che è stato fatto alla Chiesa stessa, cioè dimenticare il Vangelo come centro dell'attenzione su cui la Chiesa si deve sempre muovere, questo asse centrale attorno al quale noi organizziamo tutte le nostre attività, al posto del Vangelo è subentrata la dottrina. E noi sappiamo che cosa combina quando questo tipo di scelta non azzeccata, certamente. Mentre il Vangelo è un fattore d'unità, la dottrina è un fattore di divisione. Perché quando noi studiamo un po' di storia della Chiesa, del cristianesimo, tutte le grandi divisioni ancora oggi sono state sempre provocate da dottrine, non dal Vangelo. Allora questo ritornare a una Chiesa debole ma fondata sul Vangelo era il grande interesse di padre Davide, così come l'amore che lui ha nutrito sempre, ha manifestato verso l'ordine dei servi. Anche lui lo voleva un ordine leggero, memore dell'origine del nostro ordine Servi di Maria nella Firenze del 1200, quando questi gruppi dei fondatori erano dei cantori, si chiamavano i laudesi, componevano dei canti alla loro signora, quindi questa visione così lirica che poi Turoldo Davide ha saputo anche sviluppare in modo unico, ma accanto a questa passione per la poesia, che era tipico appunto, caratteristico di Turoldo, anche avere questo spirito critico, anche una chiesa, un ordine che sa manifestare l'opinione anche con il saper dissentire, cioè con il dissenso,
noi abbiamo anche, siamo un ordine molto piccolo, i servi di Maria nella Chiesa, però appunto questa figura dei poeti e la figura di coloro che hanno saputo dissentire. Per esempio, pensate a Venezia, Paolo Sarpi nel 500, amico di Sarpi, amico di Galileo, è un grande anche teologo, messo all'indice subito, certamente, ma che con il dissenso ha fatto capire appunto in che maniera la Chiesa poteva dimostrare anche la sua realtà più concreta e più autentica. Ecco, padre Dario si inserisce allora in questa visione e lui stesso amava proclamarsi servo e ministro della parola. E così lui si era autodefinito, poiché alla parola lui ha dedicato tutta la sua vita, la parola, la scrittura, con la sua poesia, con il suo lirismo, ma anche con il suo dissenso, e lui l'ha saputo cantare in un modo unico, ha reso lirica tutta la Bibbia, dalla Genesi fino all'Apocalisse, basta pensare a un salmo che tutti cantiamo, il Signore è il mio pastore, il Salmo 23, è stato il suo contributo di poter rendere anche la parola così un'opera d'arte, se la si può stimare, la si può anche amare e la si può conoscere ancora meglio. Con padre Turoldo, l'amore alla parola, servo e ministro della parola, lui si definiva, lo ha dimostrato anche già nel 59, quando pubblica, una delle sue prime pubblicazioni, è stato un commento ai Vangeli della Domenica, e si chiamava questo libricino La parola di Gesù, che era frutto delle letture bibliche che padre Davide teneva agli amici di San Carlo qui a Milano, dove lui già dimostrava la sua, non soltanto il lirismo, la sua capacità poetica, ma anche la sua competenza e il suo amore per i testi del Vangelo. E che, se voi leggete questo testo pubblicato nel 59, ma c'ha una freschezza, c'ha un'attualità unica, appunto di chi ha saputo scoprire la ricchezza che la parola, anche attraverso appunto la poesia, portava dentro. Ma interessante anche il nome che lui ha dato a questa opera, La parola di Gesù. Va bene, ma ovviamente trattando dei Vangeli della Domenica, però è interessante perché normalmente noi diciamo la parola di Gesù Cristo, di Gesù Signore, cioè noi non chiamiamo mai Gesù per il suo nome. Noi siamo più abituati a chiamarlo il Signore Gesù Cristo o Cristo Signore, ma dimentichiamo il nome. E Turoldo, pubblicando questo libricino, questa raccolta dei commenti al Vangelo della Domenica, La parola di Gesù, ha voluto dimostrare questa sua sensibilità e questa sua apertura a far conoscere proprio la parola di un uomo, questo Gesù di Nazaret, e a renderla proprio accessibile mediante questo suo linguaggio, il modo di scrivere, che era semplice ma anche molto molto incisivo. Questo è stato il primo servizio alla parola che padre Davide ha fatto, La parola di Gesù. Ma se c'è un testo evangelico, leggendo le opere di Turoldo, che fa capire, fa riconoscere lui come servo della parola, è quello che Gesù, nel Vangelo di Luca, ma anche gli altri evangelisti, Matteo e Marco lo citano, rivolge ai suoi discepoli quando loro discutevano, entravano in polemica, in conflitto, per questione sempre di grandezza, di dominio, e Gesù, in maniera molto secca, per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi il più piccolo. Ecco, Turoldo ha voluto, ha preso a cuore, possiamo dire, questo passaggio citato nel versetto di Luca 22-25, ma questo passaggio sicuramente è stato fondamentale nella vita di Davide Turoldo, perché è quello che l'ha fatto capire l'importanza di farsi piccolo per dare voce a quelli che voce non ne hanno, e metterli al loro posto, cioè riconoscendosi appunto nella parola di Gesù, Gesù che sta in mezzo a questi piccoli come colui che serve. Ecco, la vocazione di servo della parola, padre Davide l'ha espressa ovviamente con il suo servizio, certamente, ma con la sua compassione profonda, senza escludere mai nessuno, e questi legami fraterni a cui lui ci teneva tantissimo, come frate servo di Maria, ma anche con tanti gruppi, tante realtà che lui ha seguito, provenivano sicuramente anche del suo sentirsi fortemente radicato nella storia. Un uomo, come diciamo, che veniva dalle campagne, dai monti del Friuliano, del Friuli, questi legami con la terra, questa parola che si incarna e che mette radice, per poter stringere legami sempre più vicini, più forti con tutto il creato. Quindi anche questo mondo contadino dal quale lui proveniva sicuramente gli ha fatto capire meglio il valore degli ultimi e la difesa di questi ultimi, per rendere viva la parola di Gesù, colui che sta sempre in mezzo a loro come colui che serve. Padre Davide, come servo della parola, possiamo anche individuarlo attraverso due episodi, possiamo anche conoscerlo, due episodi importanti che lui ha saputo anche cantare bene, come uomo del Magnificat, la pagina di Luca, e anche come uomo delle Beatitudini, la pagina di Matteo. Queste due pagine definiscono la vita di Padre Turoldo, perché appunto esaltano questa visione dei piccoli, dei servi, del Magnificat, questa umiltà che significa la potenza del debole dal momento che non intraprende le strade dei grandi e soprattutto che si fida ad un Dio che sconvolge i loro disegni, ma allo stesso tempo la beatitudine dei poveri, la povertà come la vera richiesta, la povertà come questa apertura alla condivisione solidale che può rendere ricca ogni persona. Quindi Padre Turoldo ha saputo portare con sé questa richiesta del Vangelo attraverso il Magnificat, attraverso la proclamazione delle beatitudini, e lui, schierandosi accanto agli esclusi, ha dimostrato in prima persona appunto il valore autentico di queste parole. Abbiamo tante altre testimonianze sue, pensate quando durante la resistenza a Milano anche lui ha dimostrato, da parte di chi schierarsi, stare sempre con i perseguitati, e adottando in questo senso il pensiero biblico e tendendo le pagine della scrittura con quel linguaggio che era sempre un linguaggio che parlava di liberazione, che parlava di dignità, che parlava anche di risollevare l'oppresso e soprattutto che si prendeva a cuore il dolore e la sofferenza della gente. Quindi sia Padre Turoldo con la sua scrittura, ma poi leggendo la Bibbia, entrambi hanno questo stesso registro di un linguaggio, il linguaggio dell'umano, della bellezza, ma anche del dolore e della sofferenza. Un altro amico del padre Davide, Ernesto Valducci, affermava appunto come Turoldo è stato sempre questa sua scelta di farsi piccolo, di mettersi, schierarsi dalla parte degli esclusi, lui è rimasto sempre appunto in mezzo ai poveri, e in questa maniera è questo che lui ha lasciato servista la parola, e come appunto leggendo i testi, no? Le scelte che i testi evangelici offrono sempre di mettersi dalla parte di quelli che non contano, degli esclusi. Pensate anche quando Luca, ma anche per noi domenica il Vangelo che leggeremo sulla figura del Battista, questo uomo che viene mandato da Dio, un Dio che quando si deve pronunciare nella storia o si deve manifestare o deve intervenire nella storia, un Dio che evita accuratamente i circoli ufficiali, i luoghi del potere, ma si rivolge sempre a uomini e donne che nella loro umanità si sentano attratti dalla sua proposta. Lo stesso ha fatto appunto padre Davide Turoldo. Dicevamo con questo silenzio, leggendo la prima poesia, il primo canto, come quando Dio nasce nel più totale anonimato, quindi non è un Dio che si fa riconoscere dai grandi o dai circoli del potere o agli ambienti ufficiali della religione, ma un Dio che nel più totale anonimato, secondo anche gli evangelisti che si raccontano appunto la nascita di Gesù, è riconosciuto dagli esclusi, dai pastori che erano un po' come i zingari di oggi per noi, i nomadi, e dai pagani che erano come oggi per noi la gente scostumata, gli scredente, la gente immorale. Quindi questi sono coloro che si rendono conto della presenza di un Dio, appunto, che entra nel più totale anonimato nella storia. E Turoldo ha saputo appunto incarnare questa parola, la sua opzione è stata sempre appunto un'opzione a favore del regno, di una società umana, fraterna, così lui la sognava sempre, dove non ci fosse più traccia di nessuna ingiustizia. E Turoldo affermava, sempre in linea con questa pagina delle beatitudini, uomo del Magnificat, ma anche uomo delle beatitudini, Turoldo affermava che non è la povertà il male da combattere, ma il male da combattere è la ricchezza. Noi sempre usiamo, bisogna combattere la povertà, lui diceva il contrario. Quello che bisogna combattere è la causa di questa povertà, che è la ricchezza, cioè la brama di accumulare, questa ambizione sfrenata che distrugge ogni desiderio di pace e di libertà umana. Quindi lui esaltava non la povertà nel senso proprio della miseria, ma la povertà come la missione evangelica dei poveri ci presenta, come una società solidale, aperta alla condivisione, aperta anche all'accoglienza, al servizio nei confronti dell'altro. Per cui per padre Turoldo, solo vivendo in prima persona, appunto come uomo delle beatitudini, questa prima delle beatitudini proclamate da Gesù, beati i poveri dello spirito, si poteva appunto capire la sua grandezza. E tale servizio alla parola, qui si diceva anche di essere un ministro, la parola ministro, sapete, dal latino viene da minus, minore, quindi uno che si fa sempre piccolo per essere al servizio degli altri. Questa sua attrazione, questo servizio alla parola, l'ha saputo testimoniare appunto in ogni momento della sua vita, abbiamo parlato della resistenza a Milano, ma anche nel suo essere frate, servo di Maria, questo suo amore alla Vergine, l'amore alla vita fraterna, alla comunità. Lui si vantava di dire: faccio parte di questa grande famiglia, anche se veramente siamo un ordine molto piccolo, degli itineranti, dei frati che sono andati in giro cantando questa passione per la parola e anche per la Vergine, come appunto i nostri fondatori nella Firenze del 200, o come Francesco, Domenico, altri grandi santi di quel periodo hanno dimostrato. Quindi lui vantava di essere figlio di questi famosi laudesi, santi fiorentini, che si radunavano per cantare. Bello questa visione di un ordine che nasce non con le mortificazioni o con le rinunce, ma che nasce proprio con il canto, con la passione per la bellezza, per l'amore anche in questo caso alla donna, alla Nostra Signora, alla Vergine. E per lui questo è stato fondamentale per capire il valore che dava sia alla bellezza, anche come, veramente come scrittore, come lirico, ma anche la sua compassione, questa capacità che aveva di poter coinvolgere gli altri attraverso il suo modo di parlare e di comunicare la sua ricchezza, questa compassione che sicuramente veniva da questo amore anche alla Vergine, questa presenza del femminile che nella vita di padre Turoldo è stato così, così profondamente, così incisiva, appunto venendo dalla campagna, venendo da un mondo di contadini, di pastori, il simbolo della terra, della fecondità, della madre, sono tutte espressioni che lui ha saputo sviluppare veramente con grande maestria in tutta la sua opera. E il servizio alla parola come ministro, come si definiva padre Turoldo, lo ha dimostrato in maniera anche molto coraggiosa, diciamo, durante gli anni della resistenza a Milano, con tutta la lotta antifascista. Lui pubblicò un foglio clandestino chiamato L'Uomo, dove lui ovviamente rifiutava qualunque connivenza, qualunque complicità, rifiutava qualunque genuflessione nei confronti del potere. Quindi si è giocato anche la pelle per questa sua maniera proprio di dissentire nei confronti di tutta una situazione politica che stava mettendo a rischio i valori stessi dell'essere sociale, e poi lo dimostrava quando predicava nel Duomo di Milano o quando ha partecipato con Don Feno a Domo Adelphia, tutta questa visione per l'umano che lo portava ad essere anche una persona scomoda, disturbatore delle coscienze, come dicevamo, e lui trovava questo alimento, questa forza, questo nutrimento nella parola stessa di Dio, e per questo ovviamente era una persona anche non grata per tanti ambienti, soprattutto perché padre Turoldo diceva: bisogna liberare la parola da ogni sequestro, soprattutto ogni sequestro ecclesiastico, diciamo prima, dal momento che il Vangelo è stato decentrato, non è più all'asse centrale della vita della comunità, ma è stato sostituito dalla dottrina. Ecco, da questo sequestro della parola, secondo Turoldo, bisognava anche intervenire per liberarla. E la sua voce, tutti ricordano le sue prediche nel Duomo di Milano, la sua capacità, per chi l'ha conosciuto di persona, che aveva padre Davide, di veramente lasciare tutti così completamente perplessi, stupiti, nel suo modo anche di parlare, questa sua parressia, diciamo questo termine che lo troviamo anche nel Vangelo, che anche Gesù usava. La parressia vuol dire parlare con franchezza, dire le cose chiaramente. Ovviamente lui, essendo un lirico, l'arricchiva ancora di più questa parressia, però il parlare apertamente era proprio un'altra visione di questo recuperare il valore della parola, di quel sequestro nel quale appunto la parola era caduta. E la sua passione nell'affrontare i testi, quando commenta la scrittura, quando scrive su tante pagine del Vangelo, le creavano delle polemiche. Ovviamente anche lui stesso era polemico nello scrivere, e una certa aggressività si trasudava, si percepiva nella sua scrittura, appunto perché lui stesso diceva: ma i Vangeli non sono delle pillole per sentimentali, per star bene la sera, o non sono delle utopie su cose che sappiamo che comunque non accadranno mai, o sogni di evasione varia. Ma per lui il Vangelo, e l'ha vissuto sulla sua stessa pelle, il Vangelo era uno stile di vita, non è una dottrina il Vangelo, non è una filosofia, è uno stile di vita, un modo di comportarsi tangibile, concreto, reale, che gli altri se ne accorgono subito di questa tua ricchezza, sia suscitando una grande attrazione, un grande entusiasmo, sia suscitando proprio il disagio e proprio anche il rifiuto più grande. Quindi questo essere anche una persona scomoda, come l'abbiamo conosciuto, perché quando la parola si dice con franchezza, quando la si vive con la sua ricchezza che contiene, è ovvio, e pronunciandola come lo faceva lui attraverso sia la gioia sia il dolore del vivere quotidiano, uscendo da tutto quello che poteva essere astratto, teorico, dottrinale, questo ovviamente poteva creare anche molte situazioni di disagio. E come appunto sempre citando il Cardinal Martini diceva, il padre Giroldo si notava questa passione per la parola come tipico dei profeti dell'Antico Testamento, come questi uomini non potevano, leggendo i testi profetici, ma leggendo anche l'opera di Turoldo, non potevano comprimere gli eccessi dell'amore. Quindi la parola suscita una passione dentro che ti fa quasi esplodere, e questa emotività appunto creava delle reazioni molto dispari, cioè di grande entusiasmo, anche di grande disagio. Ma questo è l'atteggiamento tipico di quelli che sono gli amanti di Dio, che non possono contenere questo amore, che non lo possono così trattenere, ma bisogna che, grazie, faccio anche questa cosa per dire, bisogna anche farlo sentire con tutta la sua intensità. E non soltanto proclamare la parola, lui ha fatto tanti di quegli interventi anche come poeta, ma un altro aspetto importante di padre Turoldo era questo invito all'ascolto. Abbiamo parlato del silenzio, quando il silenzio avvolgeva tutta la terra, perché è attraverso questa dimensione così sapiente che si può attuare appunto quanto il Signore insegna, si può anche capire il valore di quanto il Signore vuole comunicare. E Turoldo teneva a cuore, quando il Vangelo nei confronti di Gesù si sente la voce di Dio che lo indica come suo figlio, il Vangelo di Marco al battesimo e poi anche alla trasfigurazione, e questo Dio, esperienza che ha avuto Gesù, che dice: questo è il mio figlio amato, il prediletto, lui ha ascoltato. Quindi non abbiamo altre voci da ascoltare fuori da quella del figlio. Quindi questo invito all'ascolto che già troviamo appunto nello stesso Vangelo, Turoldo l'ha saputo anche sviluppare molto molto bene. E lui, commentando per esempio l'episodio delle nozze di Cana nel Vangelo di Giovanni, ovviamente come servo di Maria, come grande cultore della Vergine, appassionato del femminile, padre Turoldo diceva: Maria tace, poi il silenzio, quando il figlio comincia a parlare. Nel Vangelo di Giovanni l'unica parola che sentiamo dire dalla madre di Gesù è proprio prima dell'inizio della sua attività, e la parola prima al figlio: non ho più vino, poi fate tutto quello che egli vi dirà. Quindi dal momento che Gesù inizia il suo insegnamento, la madre, anche lei, tace, diceva padre Durondo, no? E tutta l'attenzione si concentra sulla voce del figlio e maestro. E così anche chiede alla comunità di credenti: ascoltiamo soltanto la voce di colui che ci insegna, diceva Durondo, no? Per cui Maria, questo l'ha detto in maniera anche molto incisiva padre Davide, lui che era un servo di Maria, Maria non ha parole da aggiungere a quanto Gesù rivela ai suoi, e per questo stesso motivo anche padre Davide insisteva su tale ruolo di Maria per mettere in guardia contro tutte queste sedicenti apparizioni, messaggi, leggenti che intendono riportare nuove parole ma che non fanno altro che sviare i credenti dall'unica parola che è quella del Cristo. So, pensate come sono anche discorsi, sono questioni molto attuali, no? Che noi dobbiamo ascoltare soltanto l'unica parola che veramente nutre la nostra vita, che è la parola del figlio, non è la parola di Maria. Maria tace, dice padre Davide Turoldo, quando il figlio inizia la sua attività e non parlerà mai più. Per cui noi da Maria impariamo anche ad ascoltare per poter fare quanto il figlio ci insegna, ci indica. Allora pensate quanto è ancora attuale questo discorso, quando ancora oggi per tante realtà ecclesiali la parola o le parole di queste visioni, di queste apparizioni, di questi leggenti prendono il sopralluogo sull'unica parola che ci nutre, che è la parola del Cristo. Per cui noi, con tutto il rispetto di tutte le esperienze religiose, mistiche che siano, non siamo tenuti ad ascoltare altre parole. Ieri abbiamo celebrato la festa di San Giovanni della Croce, diceva tutto quello che il Padre ha voluto dirci, ce l'ha detto nel Figlio. Non ci sono altre parole di nessuno dopo di Lui. Non dobbiamo cercare altre parole. Abbiamo nel Figlio tutto quello che il Padre fin da sempre ha voluto spiegarci. Allora non si capisce perché questa distrazione, questa, ecco, vedete, questa tentazione di uscire dall'asse centrale che è la parola, no? Per perdersi in tante altre cose che distolgono dall'unico impegno che è quello che ci indica appunto il Cristo. E allora su questo padre Davide, il servo di Maria, però non si rendeva molto amato da quelli che fomentavano questi movimenti di apparizioni, di visioni, di veggenti, eccetera, eccetera. Quindi l'unica voce che seguiamo, e su questo padre Davide era molto molto attento anche a ricordarlo, è quella di Gesù, Signore. La parola si incarna sempre nella vita dell'uomo, ma lui diceva, si incarna soprattutto nei poveri, e lì dove la troviamo anche con tutta la sua concretezza, con tutta la sua validità. E ovviamente Turoldo ha pagato di persona questo servizio alla parola, e denunciando l'ingiustizia e ovviamente con il suo dissenso su quanto non gli stava a cuore, e lui si è giocato la pelle, lui si è sentito veramente chiudere la porta in faccia sia da parte degli stessi confratelli dell'ordine dei servi sia da parte della chiesa istituzionale. In tante occasioni si è sentito rifiutato padre Davide, però lui è rimasto sempre fedele a questa chiesa che amava e all'ordine dei servi. E lui soleva ripetere: io sbatto la porta, ma resto dentro, non esco fuori. Perché questo è un po' il rischio, no? Che le persone che veramente hanno questa capacità di incidere, anche di creare disagio, sentendosi un po' ostacolato, in difficoltà, allora me ne vado. No, certo che sbatto la porta, mi faccio sentire, però rimango dentro. Quindi non cado in questa trappola di dire adesso me ne vado e tolgo il disturbo e così mi lasciano in pace. Quindi lui sapeva assumere anche, si assumeva questo disagio, ma tra l'altro fa parte del programma del discepolo, quando Gesù parla delle condizioni, pone le condizioni per chi vuole seguirlo, appunto una di queste e rinnegare se stesso e caricarsi la croce. E caricarsi la croce non è, appunto, secondo una mentalità, una spiritualità bieca, accettare le sofferenze o i dolori della vita, ma caricarsi la croce vuol dire, come padre Davide ha vissuto nella sua pelle, vuol dire perdere la reputazione, perché il Vangelo continua ad essere proclamato a tutte le genti, no? Quindi non avere a cuore la tua immagine, il bel dire di te, ma anche se gli altri ti sbatteranno la porta in faccia, se gli altri diranno anche delle cose pesanti nei tuoi confronti, ti accuseranno di chissà quale tipo di colpa, ma mantenere sempre questa visione che quello che vale è l'amore alla parola, anche se questo comporta il perdere, rovinarsi la propria faccia. Ecco, il cardinal Martino, abbiamo già citato alcuni passaggi, sono delle parole che lui ha detto durante il funerale di padre Davide. Cardinal Martino dice: è finito il tempo di rendere onore ai profeti quando sono nei sepolcri, occorre onorarli quando sono in vita. Parole profetiche però che ancora oggi non si sentono così attuate, perché non è facile neanche di attuare questa visione, che comunque è una visione chiaramente evangelica. Il tempo credo che non sia ancora maturo per dimostrare questa sapienza e questa libertà, ma lo diceva già il Vangelo di Matteo, Gesù l'ha denunciato questa difficoltà a saper onorare i profeti proprio quando sono in vita, non quando sono finiti, proprio sono stati tolti dalla circolazione. Il testo di Matteo, che padre Duroldo anche commentava e conosceva molto bene, di Matteo 23, quando Gesù scaglia quella denuncia contro gli scribi farisei, perché sono peggio dei loro padri, perché i padri, cioè gli antenati, hanno ucciso i profeti e loro hanno costruito dei sepolcri per così poter continuare a uccidere i nuovi profeti che arrivano. Quindi questa denuncia terribile che fa Gesù: guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti, adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spazio del sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti, e colmate pure la misura di vostri padri. Ecco, allora, le parole del cardinal Martini, ma le parole del Vangelo, invitano sempre a far memoria. È inutile onorare il profeta quando è nel sepolcro o nel monumento dove è stato fatto, è meglio riconoscerlo quando è presente. E questa memoria è una cosa facile, difficile da saper mantenere. Anzi, il far memoria è qualcosa che oggi nella nostra cultura sembra che sia più difficile, perché dimentichiamo subito, anche se possiamo registrare tutto e possiamo controllare tutto, ma la memoria è fondamentale, dicevano gli asceti della Chiesa antica, che il più grande peccato per un credente è il dimenticare, il non far memoria delle cose importanti, delle cose vissute anche attraverso appunto il dolore e la sofferenza, per poter appunto trovare delle alternative nuove. Ecco, questa ostilità e avversione nei confronti di padre Duroldo, appunto, che diceva: io sbatto la porta ma resto dentro, era ovviamente l'espressione di una chiesa, siamo ancora a cavallo già con il Concilio Vaticano II, che non intendeva aprirsi al nuovo e ovviamente che manteneva anche posizioni neutrali, che non voleva schierarsi fin troppo, che addirittura si rinchiudeva in posizioni del passato. Invece per padre Duroldo era importante proprio questa sfida, questo provocare per uscire dalle situazioni già così assunte, così già controllate, così già poi così logorate. E lui nei suoi testi proponeva una visione di Dio che permettesse alla Chiesa di uscire da questa neutralità, ecco, da questa freddezza o da questa grandezza alla quale magari tendeva, ma che l'impediva di vivere con forza la sua identità di comunità di credenti. Quindi la visione di Dio e la visione dell'uomo, fondamentali per padre Davide, soprattutto lui diceva: credere in un Dio sbagliato è il più grande disastro che possa capitare. E questo l'ha detto anche il Concilio, che tra le cause dell'ateismo sono le immagini false di Dio che la Chiesa stessa, o i suoi componenti, hanno tramandato. E allora bisogna sradicare idee errate di Dio. La sua scrittura, i testi che padre Turoldo pubblica, sono sempre in questa linea di arrivare alla visione che noi troviamo nella scrittura di questo Dio che non è come magari la dottrina ce l'ha presentato. Adesso qui troviamo di una porta aperta, a cena si parlava, no? Di questa espressione che usiamo ancora nella liturgia, che non si è mai sentita in nessuna pagina del Vangelo, parlare del Dio onnipotente. Abbiamo parlato prima a cena di questo fattore, no? Padre Giorgio era contrario a usare questa espressione, ma quando mai? Ma questo è veramente equivoca, è sbagliato parlare di un Dio onnipotente, perché ci dà l'idea di un Dio che, potendo intervenire sulle cose che non funzionano, non lo fa per un suo disegno che non ci sfugge. Questo è una cosa terribile, perché se ovviamente fosse così potente di risolvere, di evitare delle cose, perché non lo fa? No? E soprattutto perché questa espressione, cioè un'espressione che soprattutto si applicava all'imperatore, questo autocrator greco, che Gesù mai ha usato per parlare del Padre. Noi l'abbiamo messo addirittura nel credo: credo in un solo Dio, Padre onnipotens. Dovremmo cominciare anche adesso col Padre nostro, già si è superata questa non ci indurre in tentazione. Forse la scrittura è più facile attuare della dogmatica. Con la scrittura siamo molto più liberi di poter rendere il testo sempre più aderente all'originale. Ma noi dovremmo dire nel credo: credo in un solo Dio Padre misericordioso, così ha insegnato Gesù a parlare del Padre, non onnipotente. Questo è completamente sviante, diceva Padre Turoldo, no? Oppure un Dio neutrale, che sarebbe un po' l'altra faccia della medaglia dell'onnipotenza. Cioè, potrei intervenire, ma non lo faccio, o sono chiuso nelle mie sfere, perché i guai li combinate voi, ve li risolvete anche voi. Per cui, molto attenti appunto a questa visione di Dio e alla visione dell'uomo. Dio non è un Dio neutrale, Magnifica già lo presenta come un Dio che rovescia i potenti dei troni, ma si schiera sempre dalla parte della vita, e con la sua incarnazione, questo Dio che si fa carne, che assume la nostra debolezza, la nostra fragilità umana, lo dimostra di una maniera anche scandalosa. L'incarnazione è qualcosa di scandaloso per il registro della religione. Cioè, dire che un uomo possa diventare Dio, questo è abbastanza accettabile nelle religioni, gli antichi Egitti, gli imperatori romani, una cosa che non creava problemi, la divinizzazione dell'uomo. Ma l'umanizzazione di Dio, questa è una bestemmia, una cosa assurda, una follia, dirà Paolo, no? Che un Dio si faccia uomo, cioè che un Dio si faccia carne, che si possa confondere con l'umano, questo sembra che non sia assolutamente accettabile. E allora, ecco, se noi crediamo a quello che è il centro della nostra fede, tra poco celebreremo il Natale, l'incarnazione, se noi crediamo a questo evento così fondamentale e così veramente, così possiamo dire, che sconvolge, che scardina tutti i registri della religione, noi non possiamo fare esperienza di Dio se non attraverso l'uomo. Non c'è un'altra esperienza del divino se non attraverso la nostra carne umana. E questo l'ha vissuto anche sulla propria pelle anche Padre Dante. Per cui tutto quanto si oppone a questa umanità che il Padre ha disegnato, nella quale lui si è identificato facendosi carne, tutto quello che si oppone a questa umanità fa parte dell'avversario. Nel Vangelo si chiama Satana, colui che tenta per allontanare la persona da questo disegno di un'umanità dove si possa sperimentare la presenza del divino. Perché se è vero che Dio si fa carne, qualcosa di impensabile per il panorama religioso dell'epoca, ma ancora oggi non è così facile di assumere questo, però se noi accettiamo questa verità della nostra fede, attraverso il Dio che si fa carne noi possiamo entrare in comunione con Lui e possiamo fare esperienza della sua divinità. Non c'è un'altra possibilità, l'ho detto prima, ma è questa la grande verità della nostra fede. Non c'è un'altra possibilità di fare esperienza del divino se non attraverso l'umano. Vedete, questa immagine che la religione tramanda di voler innalzarsi per poter arrivare a Dio è molto illusoria e fallimentare, perché noi con tutte le nostre buone volontà non potremo mai arrivare a questo Dio inaccessibile. Non fa parte della nostra struttura mentale, non possiamo capire noi come uomini quello che chiamiamo il trascendente, per esempio. Quindi tutti questi sforzi della religione di volersi alzare per raggiungere sono destinati al fallimento. Allora, siccome questo è una qualcosa di comprensibile, è vero che non possiamo arrivare, non possiamo garantire che siamo arrivati a questa comunione col divino, ecco, l'esperienza del Cristo ci insegna il contrario, che non è più l'uomo che si deve innalzare per arrivare a Dio, ma è Dio che si abbassa perché l'uomo lo possa incontrare. Allora, chi si innalza ovviamente non farà mai esperienza di Dio, perché Dio è da un'altra parte, no? Cioè, questo bisogna dire, è inutile che tu ti dai da fare andando sulle altre sfere, non lo troverai mai. E quando tu ti abbassi, quando tu ti chini, quando tu ti metti a livello dell'altro, che lo puoi trovare, perché si manifesta in questa carne umana. Allora, padre Davide, parlando della visione di Dio dell'uomo, lui difendeva questa incarnazione come l'esperienza unica che abbiamo di poter fare anche noi esperienza del divino, e soprattutto quali sono i pericoli che si corre, o questo avversario che si oppone, nel senso che tenta per distogliere da questo disegno, quali sono i pericoli che si affrontano e di cui bisogna stare molto attenti a non essere proprio vittime. Appunto, i tre verbi che nel Vangelo troviamo, i verbi maledetti, salire, avere e comandare, no? Sono tre cose che distruggono il disegno dell'umano in noi, perché sappiamo che per denaro, per prestigio e per potere si commettono tutti gli abusi e tutti i crimini possibili e peggiori su questa terra. Per cui Durando diceva in un modo, in una maniera provocatoria: io non credo in Dio, ma io credo nel Dio di Gesù, nel Dio che ho imparato attraverso la carne di questo uomo chiamato Gesù, e se vuoi credere in Dio devi guardare in faccia l'uomo. Però vedete, queste cose padre Turoldo le impara dal Vangelo. Quando nel Vangelo di Giovanni uno degli apostoli, Filippo, dice: Signore, mostraci il Padre, e del resto proprio ci basta, non ne vogliamo sapere nient'altro, no? Quindi sembra che Filippo abbia fatto una preghiera, una richiesta lodevole, e Gesù con una grande pazienza, così magari battendo il pugno sul tavolo, ha detto: ma Filippo, ma tanto tempo che sono con voi e ancora non l'avete capito. Chi vede me vede il Padre, chi ascolta me ascolta le stesse cose che il Padre avrebbe detto. Quindi è inutile andare a cercare un'altra immagine di Dio che non sia quella che Gesù ci ha manifestato con la sua carne, con la sua persona. Per cui, in che modo conosciamo noi Dio, questo Dio inaccessibile, questo Dio misterioso, questo Dio trascendente? Quando Gesù si siede a tavola a mangiare, quando Gesù avvicina un malato, quando si fa toccare da una donna che magari era chiacchierata, quando Gesù si interessa per la salute e per la sorte degli altri. In questa maniera conosciamo quel Dio che si china su di noi e che ci dà questa possibilità anche di entrare in piena comunione con Lui. Per cui padre Durando diceva che tutta la rivelazione, tutto quello che la parola, la scrittura ci insegna, non è un discorso dell'uomo su Dio, non è la nostra teologia parlare di Dio, ma è un discorso di Dio sull'uomo, come Dio ha parlato attraverso di Gesù di se stesso e dell'uomo Gesù, che ci permette appunto di entrare in piena comunione con Lui. Per cui nelle parole che ha commentato, bellissime, padre Turoldo, pensate alle parole di Luca, del padre misericordioso, diceva a Davide, noi diciamo sempre il perdono, ma neanche il perdono in questa parabola interessa insegnare. Quello che veramente attira è questa gioia e questa allegria di quel padre che ha trovato quello che era perduto, che sembrava fosse perduto. Per cui in questo modo possiamo fare esperienza di un Dio che parla all'uomo attraverso la sua parola e che porta a questa piena comunione, questa piena identificazione con Lui. Quando si accetta questo aspetto fondamentale dell'incarnazione, si entra in tutto un altro, diceva padre Davide, un altro registro, un'altra maniera di intendere la vita, no? Si recuperano di valori che sembravano perduti, no? Valori della gratuità, della calma, della pazienza, di avere sempre uno sguardo positivo sulle cose. Questo frutto di un Dio che trova appunto accoglienza nella carne umana, nella nostra carne, E tornando a quel libricino della parola di Gesù che il Turoldo pubblicò nel 59, commentando la parabola dell'assistane in Matteo, una parola molto difficile, quella che fa veramente sudare agli esegeti, agli studiosi della Bibbia, perché è una parola un po' strana sulla questione di chi ha seminato questo male, che insomma un pochino sembrava che rovinasse l'opera di quel contadino. Allora padre Toro diceva, quando leggiamo quella parabola della cizania, impariamo ad essere pazienti. Ecco, questo è uno dei valori che noi acquistiamo attraverso questa visione nuova di Dio, dell'uomo, della sua incarnazione. Perché quale, nella parola della cizania, qual è l'atteggiamento di quei servi che quando trovano che sta crescendo questa erbaccia, questa cizania, l'atteggiamento è quello sedante di andare subito a toglierla, no? Sono solleciti, Signore, voi che la strappiamo, no? Allora Turoldo diceva, ma te guarda, questi servi così zelanti, ma prima così distratti, prima dormivano tutti. Allora Turoldo diceva, forse bisogna dormire un po' di meno ed essere un po' più attenti, e non così zelanti, no? Come quei servi della parabola, dice, perché il troppo zelo, che è tipico anche dell'esperienza religiosa, il troppo zelo può nascondere dei vizi che stanno all'origine del male, di quel male medesimo che si vuole combattere. Ecco, allora diceva padre Turoldo, impariamo da Dio questo valore della pazienza. Anzi, lui diceva, spiegando la parabola, parlava della provvidenzialità del male. Il male può essere anche provvidenziale, perché permette a quello che ancora c'è di buono che non venga stirpato, che non venga danneggiato. Quindi l'importante è sapere che quello che è buono crescerà e avrà un suo futuro, avrà un suo successo. Quello che non serve a niente, sappiamo che alla fine scompare in maniera definitiva. Quindi questa calma e questa pazienza è segno di amore, è segno di attenzione e soprattutto è un segno di essere sempre svegli, non addormentarsi. Che tristezza a quelli che sono molto zelanti, ma perché prima hanno dormito sempre, erano distratti, no? La gente zelante proprio c'ha anche questa patologia del dormire, e quando si rendono conto che la cosa non va, allora vogliono intervenire per sistemarla secondo i loro criteri. Quindi per padre Turoldo più dura è l'esistenza, più drammatica la situazione e più deve essere amorevole il nostro modo di prenderci cura delle cose. Quindi amare di più significa vegliare di più, e quando le cose si presentano in un modo non bello, ci vanno di traverso, allora dimostrare una benevolenza e una cura amorevole ancora più grande. Per padre Turoldo, e concludo, una delle ragioni, diceva lui, per cui credo nel Signore è la sua umanità. Lui era innamorato di questa espressione dell'umano e non, dice, non posso credere in un altro Dio che non sia attraverso appunto questa carne del figlio che me l'ha fatto conoscere. E questo è quello che possiamo in sintesi dire del pensiero di padre Turoldo come cultore della parola: saper passare dalla religione alla fede. Su questo parlavo prima anche con Angelo, mi ha già fatto un po' il riassunto della mia riflessione, perché proprio in un suo libro, Dialogo tra Cielo e Terra, lui spiega questo passaggio, padre Turoldo, dalla religione alla fede, affermando così: religione è quando tu fai Dio su tua misura, mentre il momento della fede è quando tu fai te su misura di Dio, che è tutto diverso. Perché la religione in fondo che cosa vuol dire? Cioè che cosa ci insegna? Quello che noi dobbiamo fare nei confronti di Dio, per attirarcelo, per rendercelo gradito, perché ci dia questa benedizione, perché ci lui questo male, eccetera, eccetera. Però è un modo anche di proiettare su Dio le nostre paure, le nostre ansie, le nostre ambizioni. Invece la fede è proprio il contrario. Se la religione è quello che l'uomo deve fare nei confronti di Dio, la fede è quello che Dio fa nei confronti dell'uomo. Cioè la fede è quel dono di un amore che non conosce limiti, al quale tu soltanto devi aderire, devi dare la tua adesione, lo devi accogliere. Allora questa fede è qualcosa di una scoperta continua, di un'apertura a questo Dio che si rende sempre nuovo, e che ti stimola questa crescita perché tu lo possa sentire sempre più forte nella tua vita. Paolo aveva questa frase anche parlando della fede come espressione, cioè del suo credere, la sua fede: credo, perciò sono libero. Non questo credo, allora esisto, penso, esisto, ma se credo, cioè se ho fede, vuol dire che sono una persona libera, che ho dato adesione a questo Dio che non chiede niente a me nei suoi confronti, ma che mi dà tutto perché io possa fare qualcosa di utile, di buono nei confronti degli altri. Ecco, questa è la visione unitaria che aveva padre Turoldo dell'uomo, dell'uomo che è espressione del Dio incarnato, e questa è l'unica verità che ci interessa. Anche su questo padre Turoldo era molto, l'aveva capito molto molto bene. Mentre la dottrina tende a impossessarsi della verità, e questa è la causa poi del conflitto e anche della rottura, dello scisma, perché chi ha la verità o chi possiede questa verità ritiene di essere nel giusto, l'altro è colui che sbaglia o che si stacca della vera ortodossia. Ecco, padre Giulio diceva che appunto la verità, sempre prendendo spunto dal Vangelo di Giovanni, la verità non si possiede, non è qualcosa che posso avere, io ho la verità, ma perché non si confonde con una formula, con una dottrina, più importante che sia, ma la verità ha a che fare con la propria vita, con la vita che si lascia toccare da questo amore fecondo, incarnato. Allora non è avere la verità, ma questo lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, ripeto, ma fare o essere la verità. Quindi io con la mia vita sto dimostrando appunto quello che è vero. In questo servizio alla parola, in questo essere ministro della parola, padre Davide diceva che proprio è questa umanità la cosa più difficile da realizzare e la cosa più rara sulla terra. Quindi è vero che noi, e lui ha innalzato, ha cantato l'umano, però si rende conto della fatica di poter realizzare questo disegno di un'umanità che sia espressione di questo Dio che si fonde con l'umanità nostra. E lui scriveva, e queste sono le ultime parole, nel 49, lui ha, c'è una bella corrispondenza con padre Vannucci, un altro servo di Maria, a cui noi abbiamo dedicato il centro studi biblici. Se padre Turoldo era il grande lirico, il grande poeta, padre Vannucci era il grande pensatore, era la persona che aveva sviluppato una profondità, una coscienza sulla parola, sull'essere unica, che veramente padre Turoldo attingeva molto da padre Vannucci, grandi amici, e lui le scrive nel 49 così e concludo. Credo, si sta rivolgendo a padre Vannucci, credo che da noi dovrà cominciare la grande opera di liberazione del cristianesimo da tutte le coreografie di antica e recente data. Penso che fra 50 anni, siamo nel 49, quindi sono già passati più di 50 anni, penso che fra 50 anni non ci sarà più nulla di tutte queste soprastrutture e di questi incontri spirituali che hanno solo la virtù di renderci superstiziosi e niente affatto cristiani. Ecco, allora qui dobbiamo rispondere a questo sogno di padre Turoldo. Caro padre Davide, ci vuole ancora molta pazienza. Questa provincialità del male, ecco, noi prendiamo spunto della tua bellissima riflessione, attendere, essere paziente e avere una cura più amorevole ed essere ancora molto più svegli, perché magari non saranno 50, saranno 100, 500, ma sappiamo che alla fine questa umanità vera si realizzerà in maniera completa. Grazie del vostro ascolto e lasciamo la parola adesso a non so se sia previsto un momento di dibattito prima della... o prima leggi lui la e dopo lasciamo il tempo di
fare. Scusa,
adesso diamo voce e ascoltiamo quella più lunga che avete sul foglietto.
è lunga, però appunto, è interessante perché dentro lì sicuramente possiamo risentire un po' tutta quella figura di padre Turoldo che ci ha raccontato padre Frittano.
Sempre di padre David Maria Turoldo, ballata della speranza. Tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento, sempre tempo d'avvento, esistenza, condizione d'esilio e di rimpianto. Anche il grano attende, anche l'albero attende, attendono anche le pietre, tutta la creazione attende. Tempo del concepimento di un Dio che è sempre da nascere. Quando per la donna è giunta la sua ora è in grande pressura, ma poi tutta la sua tristezza si muterà in gaudio perché è nato al mondo un uomo. Questo è il vero lungo inverno del mondo. Avvento, tempo di desiderio, tempo di nostalgie e ricordi, paradiso lontano e impossibile. Avvento, tempo di solitudine e tenerezza e speranza. Oh, se sperassimo tutti assieme, tutti la stessa speranza e intensamente e ferocemente sperassimo, sperassimo con le pietre, gli alberi, il grano sotto la neve e gridassimo con la carne, il sangue con gli occhi, le mani, il sangue, sperassimo con tutte le viscere, con tutta la mente e il cuore. Noi solo sperassimo. Oh, se sperassimo tutti assieme, con tutte le cose, sperassimo Lui solamente, desiderio dell'intera creazione, e sperassimo con tutti i disperati, con tutti i carcerati, come minatori quando escono dalle viscere della terra, sperassimo con la forza cieca del momento che non vuol morire, come l'innocente dopo il processo in attesa della sentenza, oppure con il condannato avanti il pelotone d'esecuzione, sicuro che i fucili non spareranno. Se sperassimo come l'amante che ha l'amore lontano, e tutti insieme sperassimo a un punto solo tutta la terra, uomini e ogni essere vivente sperasse con noi, e foreste, fiumi, oceani, la terra fosse un solo oceano di speranza, e la speranza avesse una voce sola, un boato, come quella del mare. E tutti, fanciulli e quanti non hanno favella per prodigio, a un punto convenuto tutti insieme, affamati, malati, disperati, e quanti non hanno fede ma ugualmente abbiano speranza, e con noi gridassero astri e pietre, perché di nuovo un silenzio altissimo, il silenzio delle origini, prima fasci la terra intera e la notte sia al suo vertice. Quando ormai ogni motore riposi e si è ucciso ogni rumore, ogni parola uccisa, finito questo vaniloquio, è un silenzio mai udito. Anche il vento faccia silenzio, anche il mare abbia un attimo di silenzio, un attimo che sarà la sospensione del mondo. Quando si farà questo disperato silenzio e stringerà il cuore della terra, a noi finalmente in quell'attimo dicessimo quest'ultima parola, perché delusi di ogni altra attesa, disperati di ogni altra speranza, quando appunto così disperati sperassimo e urlassimo, ma tutti insieme e a quel punto convenuti, certi che non vale chiedere più nulla, ma solo quella cosa, appunto urlassimo in nome di tutto il creato, ma tutti insieme a quel punto. Vieni, 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 Signore, vieni da qualunque parte del cielo o degli abissi della terra, o dalle profondità di noi stessi, ciò non importa, ma vieni, urlassimo solo, vieni. Allora come il lampo guizza dall'Oriente fino all'Occidente, così sarà la sua venuta e cavalcherà sulle nubi, e il mare uscirà dai suoi confini e il sole più non darà la sua luce, nella luna il suo chiarore, le stelle cadranno, fulminate, saranno scosse le potenze dei cieli. E lo spirito e la sposa dicano, vieni, e chi ascolta dica, vieni, e chi ha sete venga, chi vuole attinga acqua di vite per bagnarsi le labbra e continuare a gridare, vieni, allora egli non avrà neppure da dire eccomi vengo, perché già viene. E così, vieni Signore Gesù, vieni nella nostra notte, questa altissima notte, la lunga invincibile notte e questo silenzio del mondo dove solo queste parole si udita. E neppure un fratello conosce il volto del fratello, tanta è fitta la tenebra, ma solo questa voce, questa unica voce, questa sola voce si oda. Vieni, vieni, vieni Signore. Allora tutto si riaccenderà alla sua luce e il cielo di prima e la terra di prima non sono più e non ci sarà più né lutto né grido di dolore, perché le cose di prima passarono. E sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi, perché anche la morte non sarà più. E una nuova città scenderà dal cielo, bella come una sposa, per la notte d'amore. Non più questi termitai, non più catene dolomitiche di grattacieli, non più urli di sirene, non più guardie a presiedere le porte, non più selve di ciminiere. Allora il nostro stesso desiderio sarà bruciato, tutte le cose di prima, e la terra arderà dentro un unico incendio, e anche i cieli bruceranno. In quest'unico incendio e anche noi, uomini, saremo in quest'unico incendio, e invece di incenerire usciremo nuovi come zattoli e avremo occhi da turpazio. Quando appunto egli dirà, ecco, già nuove sono fatte tutte le cose, allora canteremo, allora ameremo, allora Maranatà, vieni Signore Gesù.
Allora, non so se ci sarà del tempo, della pazienza, abbiamo parlato di questa calma che deve caratterizzare chi veramente crede nella incarnazione, però se ci sono magari delle parole, degli interventi che possano magari approfondire o aggiungere, arricchire le cose che ho detto, ben vengano. Forse non so se devono dare il microfono, in modo che la sentano anche.
Grazie della bellissima presentazione. Dal suo punto di vista, chi sono i profeti all'interno della Chiesa attuale?
Ma sono le persone che hanno il coraggio di parlare con quella parresia, diciamo prima, quella franchezza come parlava Gesù. Non si nascondeva dietro political correct o le altre formule così diplomatiche, ma le cose le diceva con tutta la sua chiarezza, con tutta la sua profondità. Quindi nella Chiesa, la Chiesa oggi ha delle espressioni molto varie, quindi non è soltanto la Chiesa che noi conosciamo in Italia. E allora io credo che non mancano mai queste voci, le voci dei profeti, che sono coloro che sanno rendere sempre viva la parola. Non è un, come diceva prima Don Claudio, non è un indovinare, non si tratta di fare indovinelli, ma si tratta di presentare con tutta la sua bellezza, ma allo stesso tempo con la sua forza, questa parola che è liberante, ma che una parola che, appunto come la stessa scrittura descrive come una spada, zacchi, che dà dei tagli netti, quindi non si può entrare in compromessi, non si può restare neutrali. Quindi i profeti nella Chiesa sono quelli che prendono partito, nel senso che si pronunciano anche a costa della propria immagine, e che danno la vita, sono pronti a dare la vita perché questa parola continua ad incarnarsi, continua a rendere feconda appunto la realtà su questa terra. E quindi purtroppo noi constatiamo, padre Turoldo ha vissuto sulla pelle, ma l'ha detto già Gesù, quindi nessuno è profeta in patria, no? Quindi già ha messo in guardia su questa difficoltà che il profeta sia riconosciuto. Gesù l'ha vissuto sulla propria pelle, cioè nella sua casa, con la sua gente, si scandalizzavano tutti di lui. Allora, ecco, l'importante è sapere che nonostante lo scandalo, il rifiuto,
la voce del profeta ha una risonanza, ha una portata che va oltre l'ambiente che in quel momento ti rifiuta o che ti metti il bastone fra le ruote o ti chiude la porta in faccia. Quindi credo che nella Chiesa non siano mai mancate queste voci profetiche. Alcune sono più conosciute, altre magari sono voci anonime, ma hanno portato comunque nella loro anche semplicità questa visione così incisiva del disegno di Dio. E ecco, quello che la Chiesa dovrebbe imparare per la scrittura, appunto, diciamo, far memoria, no? Noi dimentichiamo le cose, facciamo subito tavola rasa. La memoria è un esercizio politico. Oggi di nuovo stanno tornando certe forme che sembravano, come certi virus che sembravano che erano completamente debellati, stanno tornando di nuovo alla carica, no? Lo stesso, certe espressioni di intransigenza, di fondamentalismo, di fanatismo, perché? Perché manca questa memoria. Noi abbiamo una memoria corta, debole, e allora per questo torniamo spesso sugli stessi guai. Quando uno legge i giornali del primo secolo, del primo Novecento di New York, il Financial Times, New York Times, e legge come questi giornali denigravano gli italiani immigrati a New York, le cose che dicevano questi giornali un secolo fa sono le stesse cose che tu leggi su Libero, su queste, le stesse cose nei confronti degli immigrati che arrivano in Italia, le stesse cose: ladri, malati, ci rubano il lavoro, vengono a approfittarsi di noi, sono portatori di tanti disastri, le stesse cose che noi sentiamo oggi dire di questa povera gente che viene a bussare alle nostre porte, si diceva degli italiani in America 100 anni fa. Allora, cosa vuol dire questo? Quando si scrivono le stesse demenze, vuol dire che la memoria è corta, non abbiamo questa capacità di saper rielaborare anche sugli sbagli commessi, no? Allora il profeta serve per mantenere viva la memoria, ma la memoria delle cose che servono perché l'essere umano conquisti questa sua dimensione di pienezza, no? E allora ecco quello che si augura, che la Chiesa possa essere meno zelante e più sveglia, no? Come diceva anche Turoldo con la parabola della Sistania, meno zelanti e più svegli, cioè più svegli per non cadere negli stessi errori, certamente. E lo zelo non ci serve, lo zelo sappiamo che è alla base di tanti altri mali, è lo zelo del fanatismo, dell'integralismo, di tutte le situazioni ancorate in quello che uno crede che sia giusto, che sia vero, quando la verità non è una dottrina che si conquista, ma è qualcosa che si vive dentro, e quando tu la vivi dentro non la fai diventare un'arma per colpire l'altro, ma sarà addirittura lo strumento per avvicinarlo, per renderti in comunione con lui. Allora i profeti nella Chiesa oggi ci sono sicuramente tanti, uomini e donne che danno la vita per il Regno e per il Vangelo, e l'importante è sapere che questa voce non si può assolutamente tacere, no? Padre Turoldo l'ha vissuto, ripeto, sulla propria pelle, e lui ha sentito anche dagli stessi confratelli spesso questo rifiuto forte. Adesso fanno tutti i centenari, sono tutti i convegni, i congressi, Turoldo, però dico che peccato, come con padre Vannucci lo stesso l'hanno fatto vivere isolato nel Chianti, nessuna comunità lo voleva, adesso ci vantiamo di padre Giovanni Vannucci. Allora è triste che questo accada, no? Ma ripeto, il Vangelo già lo presenta come un atteggiamento tipico della religione. Allora liberarsi da queste formule così veramente disumane, ecco, lasciare il disumano ed entrare nell'umano, ed è quello che diceva padre Davide, una cosa un po' faticosa, difficile, no? Allora il profeta ci ricorda che questo si può fare, se lo mantiene sempre viva questa attesa e questa consapevolezza che non si può rinunciare a questo disegno. E come appunto ripete padre Turoldo, ripete prendendo sempre il Vangelo di Giovanni, questo vento che soffia, che tu lo senti, senti la voce ma non sai da dove viene. Allora, che meraviglia questo, senti la voce ma non sai da dove viene, dove va. Quindi non possiamo dominare noi questa forza, non possiamo assolutamente impadronirci di essa. Allora porterà sempre avanti la Chiesa verso questa dimensione di pienezza.
Alberto.
Grazie.
Allora, sei sempre in giro per serate come questa, incontri tante realtà ecclesiali anche più aperte rispetto a quelle conservatrici che penso non ti inviteranno.
Ma non capita molto, magari per sbaglio, però va bene, io ci vado lo stesso, no? Che, questo non c'è mai nessun pregio.
Allora, nella mia piccola esperienza di impegno nella comunità pastorale di cui faccio parte, trovo sempre più una resistenza da parte di chi dice si è sempre fatto così, cerchiamo di fare sempre le stesse cose perché dobbiamo far vedere che siamo vivi, quando invece bisogna uscire, non rimanere dentro e parlare solo a chi frequenta la chiesa, che comincia a diventare sempre più vecchio, però forse non ci sarà più la difficoltà di parlare ai giovani, di coinvolgerli. Allora, dal tuo punto di vista, facendo tante serate come questa, tanti incontri, qual è il polso che tu senti nella Chiesa italiana di oggi? Il passaggio profetico di Papa Francesco sta dando i suoi frutti o c'è una forte resistenza e se venisse a mancare tornerebbe indietro invece che andare avanti?
Ma io credo che i frutti, certo, ci vuole del tempo, la resistenza si capisce che è più che palpabile, però io non credo che si possa tornare indietro, così come quando il Concilio Vaticano II, anche se lo contestano, lo rifiutano, ma non si può tornare indietro dopo il Concilio. Una volta che la Chiesa ha aperto questa via, no? Anche se poi ci saranno quelli che li contestano, che non applicano, che non lo vogliono attuare, bene, però la porta si è aperta, non si chiude più questo, non si torna indietro. Anche perché io come comunità posso sempre rivendicare questo dono del Concilio, nessuno mi può impedire di poterlo fare mio, no? Così come nessuno mi potrà mai impedire di dire, ma io ritengo che la proposta del Papa Francesco di essere veramente accoglienti e misericordiosi, io la voglio mantenere sempre, nessuno mi potrà impedire a fare questo. Cioè, perché non è tanto la persona, non è tanto il gruppo che mantiene, è questa profezia, questo spirito che alleggia e che porta avanti in maniera a volte che noi non sappiamo neanche come accade. Ecco, quello che io ho provato andando in giro per l'Italia è che ho trovato delle realtà molto belle, piccole, per cui non fanno chiasso, non sono forti, ma era quello proprio che diceva Padre Turodo, credo una Chiesa che non sia forte, che non sia fine a se stessa, che non parli a se stessa sulle cose che sempre abbiamo fatto che non ci possono fregare di meno, ma una Chiesa che nella sua debolezza si espone, però si espone con un impeto, con un coraggio, con una visione aperta, che uno non si immagina il bene che può fare questo, no? Allora la mia esperienza è molto positiva su questo. Ovviamente mi invitano gruppi che vivono in questa sintonia con lo spirito, però a volte capita anche gruppi meno, va bene, dopo non mi chiamano più ovviamente, ma non per questo uno non va a confrontarsi, non sa mai quando uno fa la proposta appunto di poter prendere il Vangelo in questa visione i risultati che ci siano. E che c'è quell'altro aspetto che del bello, del positivo, dell'utile, anche se piccolo, non se ne parla mai perché sono cose che non fanno notizie. E poi va bene, allora. Però l'importante è sapere, noi a Montefano abbiamo l'esperienza di poter entrare in contatto con tanti gruppi con i quali si creano delle belle reti di collaborazioni, e questo è un segno di speranza molto bello, perché allora i gruppi stessi che attraverso il nostro centro si incontrano, si conoscono, sanno di non essere soli, come le comunità piccole sanno, come è successo così all'inizio, no, del cristianesimo, sapevano di non essere sole, quindi bastano piccole presenze ma incisive per poter fecondare, per poter fermentare. Allora ecco, ci vuole di nuovo sempre questa pazienza e questa fiducia, tante volte non dipende neanche da noi, non abbiamo la forza per cambiare, non siamo noi che cambiamo, è ciascuno che cambia, sono le situazioni che migliorano con l'adesione di tutti. Ecco, bisogna avere sempre questa coscienza che nessuno mi può far tornare indietro, questo non te lo può togliere. Noi tante volte siamo un po' troppo frettolosi, che diciamo, ah, il Concilio Vaticano II, ma ancora alcune cose del Concilio di Trento dobbiamo ancora ricepirle, quindi sono passati 500 anni, per cui 50 anni del Concilio Vaticano II è poco di per sé, no? Per dire che il Concilio è stato, ma non è servito a niente, ha creato tanto problemi, le chiese non sono, no, è che è il passaggio necessario perché possa nascere qualcosa di nuovo, no? Per cui anche aspettare che tanto tanta situazione o tanta esperienza che finisca bene, si comincerà da capo, si comincerà in altre maniere. Adesso abbiamo anche questa presenza che viene dall'Oriente, no? Noi vediamo anche le nostre diocesi, o che viene dall'Africa, saranno loro a portarci anche delle novità per la nostra vita di comunità, perché non sei sempre noi a dire si fa così, saranno anche altri che diranno no, possiamo fare un'altra maniera, ben venga questa richiesta, no? Quindi questa apertura sicuramente porterà delle cose nuove e belle. Chi si chiude in se stesso e ovviamente di futuro non si può prevedere, però sono anche meccanismi di difesa che bisogna un po' anche scuotere. Allora la figura di Padre Pio, che era un disturbatore delle coscienze, sa per sempre un po' così provocare, ma nel buon senso della parola, perché in fondo quello che conta è la tua felicità. Non vale intanto solo che tu sia felice, però la felicità non si finge, non si improvvisa, è qualcosa che viene dal più profondo e che non è sorridere come un cretino, ma è manifestare questa visione serena, profonda, umana, in qualunque circostanza, anche pur dolorosa che ti capiti, non perdere mai questa tua umanità, questa dignità dell'umano, no? Allora si tratta di questo. Io sono convinto che il Vangelo ha una potenza così liberatoria di poter rendere l'essere umano pienamente felice. Allora questo bisogna far capire anche a chi sono magari più chiusi, più refrattari. Claudio, a te tocca chiudere, non sono altre domande, possiamo salutarci qua. Abbiamo lavorato tutta la giornata, abbiamo viaggiato, possiamo anche andare a riposare, anche se hai lavorato oggi parecchio.
Bene, concludiamo con l'ultimo intervento che trovate sul libretto. Ecco, la cosa interessante è che questa serata è nata con una collaborazione di diverse persone, e quindi io invito eventualmente qualcuno che vuole continuare a pensare, a trovare figure da presentare alla comunità intera, di farsi avanti, di parlare con me, perché ci sono altre persone che stanno già pensando per l'anno prossimo, no? E quindi se qualcuno ha qualche idea, qualche figura importante da richiamare, ce lo dica, così troveremo il modo di presentarla ulteriormente. Quindi è anche bello che non sia solamente l'idea di una persona, ma che venga piano piano anche condivisa, anche questo è certamente bello. Questo testo è molto significativo, quindi lo accogliamo proprio con gioia, che rimane nei nostri pensieri della notte e del giorno.
Credo che sia un brano che descriva perfettamente tutta la figura che ci ha descritto in maniera fantastica. E Padre Davide Maria Turoldo è un'intervista che ha rilasciato nel 1991, il primo di novembre, al giornalista Roberto Vinco del Gazzettino. Io non prego perché Dio intervenga, chiedo la forza di capire, di accettare, di sperare. Io prego perché Dio mi dia la forza di sopportare il dolore e di far fronte anche alla morte con la stessa forza di Cristo. Io non prego perché cambi Dio, io prego per caricarmi di Dio e possibilmente cambiare io stesso, cioè noi tutti insieme le cose. Infatti, se diversamente Dio dovesse intervenire, perché dovrebbe intervenire solo per me? Guarire solo me e non guarire il bambino handicappato, il fratello che magari in uno stato di sofferenza e di disperazione peggiore del mio? Perché Dio dovrebbe fare queste preferenze? Perché dire Dio mi ha voluto bene, il cancro non ha colpito me ma il mio vicino? E allora era un Dio che non voleva bene al mio vicino? E se Dio intervenisse per tutti e sempre, non sarebbe un por fine al libero gioco delle forze e dell'ordine della creazione? Per me Dio non è mai colpevole. egli non può e non deve intervenire. Diversamente, se potendo non intervenisse, sarebbe un Dio che si diverte davanti a troppe sofferenze incredibili e inammissibili. Ecco perché, come dicevo prima, il dramma della malattia, della sofferenza e della morte è anche il dramma di Dio.